Capitolo 34. In quanto alla maniera di penetrare in città, Renzo aveva sentito, così all'ingrosso, che c'erano ordini severissimi di non lasciare entrare nessuno senza bulletta di sanità, ma che invece ci s'entrava benissimo, chi appena sapesse un po' aiutarsi e cogliere il momento. Era infatti così. E lasciando anche da parte le cause generali, per cui in quei tempi ogni ordine era poco eseguito, lasciando da parte le speciali, che rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo, Milano si trovava ormai in tale stato da non veder cosa giovasse guardarlo, e da cosa. E chiunque ci venisse poteva parer piuttosto non curante della propria salute, che pericoloso a quella dei cittadini. Su queste notizie, il disegno di Renzo era di tentar d'entrare dalla prima porta a cui si fosse abbattuto. Se ci fosse qualche intoppo, riprender le mura di fuori finché ne trovasse un'altra di più facile accesso. E sa il cielo quante porte s'immaginava che Milano dovesse avere. Arrivato dunque sotto le mura, si fermò a guardar d'intorno, come fa chi, non sapendo da che parte gli convenga di prendere, par che n'aspetti, e ne chieda qualche indizio da ogni cosa. Ma a destra e a sinistra non vedeva che due pezzi d'una strada storta, di rimpetto un tratto di mura, da nessuna parte nessun segno d'uomini viventi, se non che da un certo punto del terrapieno s'alzava una colonna d'un fumo oscuro e denso, che salendo s'allargava e s'avvolgeva in ampi globi, perdendosi poi nell'aria immobile e bigia. Eran vestiti, letti e altre masserizie infette che si bruciavano, e di tali tristi fiammate se ne faceva di continuo, non lì soltanto, ma in varie parti delle mura. Il tempo era chiuso, l'aria pesante, il cielo velato per tutto da una nuvola o da un nebbione uguale, inerte, che pareva negare il sole, senza prometter la pioggia. La campagna d'intorno, parte incolta e tutta arida, ogni verzura scolorita, e neppure una gocciola di rugiada sulle foglie passe e cascanti. Per di più, quella solitudine, quel silenzio, così vicino a una gran città, aggiungevano una nuova costernazione all'inquietudine di Renzo e rendevan più tetri tutti i suoi pensieri. Stato lì alquanto, prese la dritta, all'avventura, andando senza saperlo verso Porta Nuova, della quale, quantunque vicina, non poteva accorgersi a cagione d'un baluardo, dietro cui era allora nascosta. Dopo pochi passi principiò a sentire un tintinnio di campanelli che cessava e ricominciava ogni tanto, e poi qualche voce d'uomo. Andò avanti e, passato il canto del baluardo, vide per la prima cosa un casotto di legno e sull'uscio una guardia appoggiata al moschetto, con una cert'aria stracca e trascurata. Dietro c'era uno stecconato e dietro quello la porta, cioè due alacce di muro con una tettoia sopra per riparare i battenti, i quali erano spalancati come pure il cancello dello stecconato. Però davanti appunto all'apertura c'era in terra un tristo impedimento, una barella sulla quale due monatti accomodavano un poverino per portarlo via. Era il capo dei gabellieri, a cui poco prima s'era scoperta la peste. Renzo si fermò, aspettando la fine. Partito il convoglio e non venendo nessuno a richiudere il cancello, gli parve tempo e ci s'avviò in fretta. Ma la guardia, con una manieraccia, gli gridò: «Olà!» Renzo si fermò di nuovo su due piedi e, datogli d'occhio, tirò fuori un mezzo ducatone e glielo fece vedere. colui, o che avesse già avuta la peste, o che la temesse meno di quel che amava i mezzi ducatoni, accennò a Renzo che glielo buttasse, e vistoselo volar subito a piedi, sussurrò: «Va innanzi presto!» Renzo non se lo fece dir due volte. Passò allo stecconato, passò alla porta, andò avanti, senza che nessuno s'accorgesse di lui o gli badasse, se non che quando ebbe fatti forse 40 passi, sentì un altro «Olà!» che un gabelliere gli gridava dietro. Questa volta fece le viste di non sentire, e senza voltarsi nemmeno allungò il passo. «Olà!» gridò di nuovo il gabelliere, con una voce però che indicava più impazienza che risoluzione di farsi ubbidire. E non essendo ubbidito, alzò le spalle e tornò nella sua casaccia, come persona a cui premesse più di non accostarsi troppo ai passeggeri che di informarsi dei fatti loro. La strada che Renzo aveva presa andava allora, come adesso, dritta fino al canale detto il Naviglio. I lati erano siepi o muri d'orti, chiese e conventi e poche case. In cima a questa strada e nel mezzo di quella che costeggia il canale c'era una colonna con una croce detta la Croce di Sant'Eusebio. E per quanto Renzo guardasse innanzi, non vedeva altro che quella croce. Arrivato al crocicchio che divide la strada circa alla metà, e guardando dalle due parti, vide a dritta, in quella strada che si chiama lo Stradone di Santa Teresa, un cittadino che veniva appunto verso di lui. «Un cristiano, finalmente!» disse tra sé, e si voltò subito da quella parte, pensando di farsi insegnare la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero che s'avanzava, e andava squadrandolo da lontano, con uno sguardo sospettoso, tanto più quando s'accorse che invece d'andarsene per i fatti suoi gli veniva incontro. Renzo, quando fu poco distante, si levò il cappello, da quel montanaro rispettoso che era, e tenendolo con la sinistra, mise l'altra mano nel cocuzzolo e andò più direttamente verso lo sconosciuto. Ma questo, stralunando gli occhi affatto, fece un passo addietro, alzò un noderoso bastone e, voltata la punta, che era di ferro, alla vita di Renzo gridò «Via, via, via!» «Oh, oh!» gridò il giovine anche lui, rimise il cappello in testa e, avendo tutt'altra voglia, come diceva poi, quando raccontava la cosa, che di metter su lite in quel momento, voltò le spalle a quello stravagante e continuò la sua strada, o per meglio dire, quella in cui si trovava avviato. L'altro tirò avanti anche lui per la sua, tutto fremente, e voltandosi ogni momento indietro. E arrivato a casa, raccontò che gli si era accostato un untore, con un'aria umile, mansueta, con un viso d'infame impostore, con lo scatolino dell'unto, o l'involtino del cappello per fargli il tiro se lui non l'avesse saputo tener lontano. «Se mi s'accostava un passo di più», soggiunse, «l'infilavo addirittura prima che avesse tempo d'accomodarmi me, il birbone». La disgrazia fu che eravamo in un luogo così solitario che s'era in mezzo Milano chiamavo gente e mi facevo aiutare a chiapparlo. Sicuro che gli si trovava quella scellerata porcheria nel cappello. Ma lì da solo a solo mi son dovuto accontentare di fargli paura, senza risicare di cercarmi un malanno, perché un po' di polvere è subito buttata, e coloro hanno una destrezza particolare, e poi hanno il diavolo dalla loro. Ora sarei in giro per Milano, chissà che strage fa. E finché visse, che fu per molti anni, ogni volta che si parlasse d'untori ripeteva la sua storia e soggiungeva: «Quelli che sostengono ancora che non era vero, non lo vengano a dire a me, perché le cose bisogna averle viste». Renzo, lontano dall'immaginarsi come l'avesse scampata Bella, e agitato più dalla rabbia che dalla paura, pensava, camminando, a quell'accoglienza e indovinava bene a un dipresso ciò che lo sconosciuto aveva pensato di lui. Ma la cosa gli pareva così irragionevole che concluse tra sé che colui doveva essere un qualche mezzo matto. La principia male, pensava però, par che ci sia un pianeta per me in questo Milano. Per entrare tutto mi va a seconda, e poi quando ci son dentro trovo i dispiaceri lì apparecchiati. Basta, con l'aiuto di Dio, se trovo, se ci riesco a trovare, tutto sarà stato niente. Arrivato al ponte, voltò senza esitare a sinistra, nella strada di San Marco, parendogli a ragione che dovesse condurre verso l'interno della città. E andando avanti, guardava in qua e in là, per veder se poteva scoprire qualche creatura umana, ma non ne vide altra che uno sformato cadavere nel piccol fosso che corre tra quelle poche case, che allora erano anche meno, e un pezzo della strada. Passato quel pezzo, sentì gridare «Oh, quell'uomo!» e guardando da quella parte, vide poco lontano, a un terrazzino d'una casuccia isolata, una povera donna, con una nidiata di bambini intorno, la quale, seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. Ci andò di corsa, e quando fu vicino, «Oh, quel giovine!» disse quella donna, «per i vostri poveri morti, fate la carità d'andare a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti, perché il mio povero marito è morto. Ci hanno inchiodato l'uscio, come vedete, e da ieri mattina nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siamo qui non m'è mai capitato un cristiano che me la facesse questa carità, e questi poveri innocenti muoion di fame». «Di fame!» esclamò Renzo, e cacciate le mani nelle tasche, «ecco, ecco!» disse, tirando fuori due pani. «Calatemi giù qualcosa da metterli dentro». «Dio ve ne renda merito! Aspettate un momento!» disse quella donna, e andò a cercare un paniere e una fune da calarlo, come fece. Renzo, intanto, gli vennero in mente quei pani che aveva trovati vicino alla croce, nell'altra sua entrata in Milano, e pensava «ecco, è una restituzione», e forse meglio che se li avessi restituiti al proprio padrone, perché qui è veramente un'opera di misericordia. «In quanto al commissario, che dite, la mia donna?» disse poi, mettendo i pani nel paniere, «io non vi posso servire in nulla, perché per dirvi la verità son forestiero e non so niente pratico di questo paese. Però, se incontro qualche uomo un po' domestico e umano da potergli parlare, lo dirò a lui». La donna lo pregò che facesse così, e gli disse il nome della strada onde lui sapesse indicarla. «Anche voi», riprese Renzo, «credo che potrete farmi un piacere, una vera carità, senza vostro incomodo. Una casa di cavalieri, di gran signoroni, qui di Milano, casa... sapreste insegnarmi dove sia?» «So che la c'è questa casa», rispose la donna, «ma dove sia non lo so davvero. Andando avanti di qua, qualcheduno che ve la insegni lo troverete. E ricordatevi di dirgli anche di noi». «Non dubitate», disse Renzo, e andò avanti. A ogni passo sentiva crescere e avvicinarsi un rumore che già aveva cominciato a sentire mentre era lì fermo a discorrere. Un rumor di ruote e di cavalli, con un tintinnio di campanelli e ogni tanto un chioccar di fruste, con un accompagnamento d'urli. Guardava innanzi, ma non vedeva nulla. Arrivato allo sbocco di quella strada, scoprendosegli davanti la piazza di San Marco, la prima cosa che gli diede nell'occhio furono due travi ritte, con una corda e con certe carrucole, e non tardò a riconoscere che era cosa familiare in quel tempo l'abominevole macchina della tortura. Era rizzata in quel luogo, e non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e nelle strade più spaziose, affinché i deputati d'ogni quartiere, muniti a questo d'ogni facoltà più arbitraria, potessero farci applicare immediatamente chiunque paresse loro meritevole di pena. O sequestrati che uscissero di casa, o subalterni che non facessero il loro dovere, o chiunque altro. Era uno di quei rimedi eccessivi e inefficaci, dei quali, a quel tempo, e in quei momenti specialmente, si faceva tanto scialacquio. Ora, mentre Renzo guardava quello strumento, pensando perché possa essere alzato in quel luogo, sente avvicinarsi sempre più il rumore e vede spuntar dalla cantonata della chiesa un uomo che scoteva un campanello. Era un apparitore, e dietro a lui due cavalli, che allungando il collo e puntando le zampe, venivano avanti a fatica. E strascinato da quelli un carro di morti, e dopo quello un altro, e poi un altro e un altro. E di qua e di là, monatti alle costole dei cavalli, spingendoli a frustate, a punzoni, a bestemmie. Eran quei cadaveri, la più parte ignudi, alcuni mal involtati in qualche cencio, ammonticchiati, intrecciati insieme, come un gruppo di serpi che lentamente si svolgano al tepore della primavera, che a ogni intoppo, a ogni scossa, si vedevan quei mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente, e ciondolar teste, e chiome verginali arrovesciarsi, e braccia a svincolarsi e batter sulle rote, mostrando all'occhio già inorridito come un tale spettacolo poteva divenire più doloroso e più sconcio. Il giovine s'era fermato sulla cantonata della piazza, vicino alla sbarra del canale, e pregava intanto per quei morti sconosciuti. Un atroce pensiero gli balenò in mente. Forse là, là insieme, là sotto. Oh Signore, fate che non sia vero, fate ch'io non ci pensi. Passato il convoglio funebre, Renzo si mosse, attraversò la piazza, prendendo lungo il canale a mancina, senz'altra ragione della scelta, se non che il convoglio era andato dall'altra parte. Fatti quei quattro passi tra il fianco della chiesa e il canale, vide a destra il ponte Marcellino. Prese di lì e riuscì in Borgo Nuovo. E guardando innanzi, sempre con quella mira di trovar qualcheduno da farsi insegnar la strada, vide in fondo a quella un prete in farsetto, con un bastoncino in mano, ritto vicino a un uscio socchiuso, col capo chinato, e l'orecchio allo spiraglio. E poco dopo lo vide alzar la mano e benedire. Congetturò quello che era di fatto, cioè che finisse di confessar qualcheduno, e disse tra sé: «Questo è l'uomo che fa per me. Se un prete, in funzione di prete, non ha un po' di carità, un po' d'amore e di buona grazia, bisogna dire che non ce ne sia più in questo mondo». Intanto il prete, staccatosi dall'uscio, veniva dalla parte di Renzo tenendosi con gran riguardo nel mezzo della strada. Renzo, quando gli fu vicino, si levò il cappello e gli accennò che desiderava parlargli, fermandosi nello stesso tempo in maniera da fargli intendere che non si sarebbe accostato di più. Quello pure si fermò, in atto di stare a sentire, puntando però in terra il suo bastoncino davanti a sé, come per farsene un baluardo. Renzo espose la sua domanda, alla quale il prete soddisfece non solo con dirgli il nome della strada dove la casa era situata, ma dandogli anche, come vide che il poverino ne aveva bisogno, un po' di itinerario, indicandogli cioè a forza di dritte e di mancine, di chiese e di croci, quell'altre 6 o 8 strade che aveva da passare per arrivarci. «Dio la mantenga sano, in questi tempi e sempre», disse Renzo. E mentre quello si muoveva per andarsene, «un'altra carità», soggiunse, e gli disse della povera donna dimenticata. Il buon prete ringraziò lui d'avergli dato l'occasione di fare una carità così necessaria, e dicendo che andava ad avvertire chi bisognava, tirò avanti. Renzo si mosse anche lui, e camminando cercava di fare a se stesso una ripetizione dell'itinerario, per non esser da capo a dover domandare a ogni cantonata. Ma non potreste immaginarvi come quell'operazione gli riuscisse penosa, e non tanto per la difficoltà della cosa in sé, quanto per un nuovo turbamento che gli era nato nell'animo. Quel nome della strada, quella traccia del cammino, l'aveva messo così sottosopra. Era l'indizio che aveva desiderato e domandato, e del quale non poteva far di meno. Né gli era stato detto nient'altro da che potesse ricavare nessun augurio sinistro. Ma che volete? Quell'idea un po' più distinta d'un termine vicino, dove uscirebbe d'una grande incertezza, dove potrebbe sentirsi dire «è viva» o sentirsi dire «è morta». Quell'idea l'aveva così colpito che in quel momento gli sarebbe piaciuto più di trovarsi ancora al buio di tutto, d'essere al principio del viaggio, di cui ormai toccava la fine. Raccolse però le sue forze e disse a se stesso: «Ehi, se principiamo ora a fare il ragazzo, come anderà?» Così, rinfrancato alla meglio, seguitò la sua strada inoltrandosi nella città. Quale città? E cos'era mai al paragone quello che era stata l'anno avanti per cagion della fame? Renzo s'abbatteva appunto a passare per una delle parti più squallide e più desolate, quella crociata di strade che si chiamava il Carrobio di Porta Nuova. C'era allora una croce nel mezzo, e di rimpetto ad essa, accanto a dove ora è San Francesco di Paola, una vecchia chiesa col titolo di Sant'Anastasia. Tanta era stata in quel vicinato la furia del contagio e il fetor dei cadaveri lasciati lì, che i pochi rimasti vivi erano stati costretti a sgomberare. Sicché, alla mestizia che dava al passeggero quell'aspetto di solitudine ed abbandono, s'aggiungeva l'orrore e lo schifo delle tracce degli avanzi della recente abitazione. Renzo affrettò il passo, facendosi coraggio col pensare che la meta non doveva essere così vicina, e sperando che prima d'arrivarci troverebbe mutata, almeno in parte, la scena. E infatti, di lì a non molto, riuscì in un luogo che poteva pur dirsi città di viventi. Ma quale città ancora? E quali viventi? Serrati, per sospetto e per terrore, tutti gli usci di strada, salvo quelli che fossero spalancati per essere le case disabitate o invase, altri inchiodati e sigillati, per essere nelle case morta o ammalata gente di peste, altri segnati d'una croce fatta col carbone, per indizio ai monatti che c'eran de morti da portar via. Tutto più all'avventura che altro, secondo che si fosse trovato piuttosto qua e là un qualche commissario della sanità o altro impiegato che avesse voluto eseguir gli ordini o fare un'angheria. Per tutto cenci, e più ributtanti de cenci, fasce marciose, strame ammorbato, o lenzoli buttati dalle finestre, talvolta corpi, o di persone morte all'improvviso, nella strada, e lasciati lì, finché passasse un carro da portarli via, o cascati da carri medesimi, o buttati anch'essi dalle finestre. Tanto l'insistere e l'imperversar del disastro aveva insalvatichiti gli animi e fatto dimenticare ogni cura di pietà, ogni riguardo sociale. Cessato per tutto ogni rumor di botteghe, ogni strepito di carrozze, ogni grido di venditori, ogni chiacchierio di passeggeri, era ben raro che quel silenzio di morte fosse rotto da altro che da rumor di carri funebri, da lamenti di poveri, da rammarichio di infermi, da urli di frenetici, da grida di monatti. All'alba, a mezzogiorno, a sera, una campana del Duomo dava segno di recitar certe preci assegnate dall'arcivescovo. A quel tocco rispondevan le campane delle altre chiese. E allora avreste veduto persone affacciarsi alle finestre a pregare in comune. Avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti che spirava una tristezza mista pure di qualche conforto. Morti a quell'ora forse i 2/3 dei cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto, ridotto quasi a nulla il concorso della gente di fuori, de pochi che andavan per le strade, se non se ne sarebbe per avventura, in un lungo giro, incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano e che dava indizio d'una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati senza cappa né mantello, parte allora essenzialissima del vestiario civile, senza sottana i preti e anche dei religiosi in farsetto, dismessa insomma ogni sorte di vestito che potesse con gli svolazzi toccar qualche cosa o dare, ciò che si temeva più di tutto il resto, agio agli untori. E fuor di questa cura d'andar succinti e ristretti il più che fosse possibile, negletta e trasandata ogni persona. Lunghe le barbe di quelli che usavan portarle, cresciute a quelli che prima costumavan di raderle. Lunghe pure e arruffate le capigliature, non solo per quella trascuranza che nasce da un invecchiato abbattimento, ma per esser divenuti sospetti i barbieri, da che era stato preso e condannato come un tor famoso uno di loro, Gian Giacomo Mora. Nome che per un pezzo conservò una celebrità municipale di infamia e ne meriterebbe una ben più diffusa e perenne di pietà. I più tenevano da una mano un bastone, alcuni anche una pistola, per avvertimento minaccioso a chi avesse voluto avvicinarsi troppo. Dall'altra pasticche odorose o palle di metallo o di legno traforate, con dentro spugne inzuppate d'aceti medicati, e se le andavano ogni tanto mettendo al naso o ce le tenevano di continuo. Portavano alcuni, attaccata al collo, una boccetta con dentro un po' d'argento vivo, persuasi che avesse la virtù d'assorbire e di ritenere ogni esalazione pestilenziale. E avevan poi cura di rinnovarlo ogni tanti giorni. I gentiluomini non solo uscivano senza il solito seguito, ma si vedevano, con una sporta in braccio, andare a comprare le cose necessarie al vitto. Gli amici, quando pur due si incontrassero per strada, si salutavan da lontano, con cenni taciti e frettolosi. Ognuno camminando aveva molto da fare per iscansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui il terreno era sparso e in qualche luogo anche affatto ingombro. Ognuno cercava di stare in mezzo alla strada per timore d'altro sudiciume o d'altro più funesto peso che potesse venir giù dalle finestre, per timore delle polveri benefiche che si diceva esser spesso buttate da quelle su passeggeri, per timore delle muraglie che potevano essere unte. Così l'ignoranza, coraggiosa e guardinga alla rovescia, aggiungeva ora angustie all'angustie e dava falsi terrori, in compenso dei ragionevoli e salutari che aveva levati da principio. Tale era ciò che di meno deforme e di men compassionevole si faceva vedere intorno, i sani, gli agiati, che dopo tante immagini di miseria e pensando a quella ancor più grave per mezzo alla quale dovrei condurre il lettore, non ci fermeremo ora a dir qual fosse lo spettacolo degli appestati che si strascicavano o giacevano per le strade, dei poveri, dei fanciulli, delle donne. Era tale che il riguardante poteva trovar quasi un disperato conforto in ciò che ai lontani e ai posteri fa la più forte e dolorosa impressione. Nel pensare, dico, nel vedere quanto quei viventi fossero ridotti a pochi.